addirittura quasi ponendo a carico della difesa una prova diabolica, cioè addirittura bisogna mettersi nella psiche del pubblico ufficiale, il quale non solo deve essere, secondo, ad avviso del pubblico ministero, consapevole di perpetrare un atto illegittimo, quindi ci vuole un dolo diretto, ma addirittura deve, tale atto deve essere ispirato a malanimo, ingiustizia ed intendimento di sopraffazione del privato. Questa è la massima, sostanzialmente, la giurisprudenza, adesso non ho sotto gli appunti della trascrizione del pubblico ministero, ma è sostanzialmente la giurisprudenza a cui si richiama il pubblico ministero. Bisogna però ricordare anche che tale esimente, e in questo caso ci sta tutta l'esimente della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, per le ragioni che sono state già dette dall'avvocato Tambuscio sulla carica in via Tolemaide e le cariche successive, perché non si è fermata l'unica carica in via Tolemaide. Vediamo poi cosa è successo in via Casa Regis, facciamo alcune precisazioni a quello che è stato già detto. Bisogna ricordare che cosa ha detto la Corte Costituzionale, ma il Tribunale lo sa sicuramente meglio di me, nella famosa sentenza del 23 aprile 98 numero 140, che è una sentenza che era stata emessa in materia di oltraggio a pubblico ufficiale, ma le cui considerazioni in diritto erano già, cioè sono sicuramente estensibili anche ai delitto, ad esempio di resistenza, perché è l'unico ambito di invocabilità di tale esimente. Si dice: l'arbitrarietà del comportamento del pubblico ufficiale, che secondo l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 44 numero 288 costituisce causa di giustificazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, va interpretata contro la giurisprudenza prevalente di legittimità, dice la Corte, ma in conformità ad altri orientamenti, specie giurisprudenziali di merito, nel senso di comprendere non solo gli atti illegittimi espressi con atteggiamenti vessatori ispirati da malanimo capriccio, cosiddetta concezione soggettiva, ma anche i comportamenti del pubblico ufficiale, pur sostanzialmente legittimi addirittura, dice la Corte, manifestati in forme aggressive, inurbane, offensive o comunque sconvenienti, atteso che la sconvenienza e modalità si traduce anche sotto il profilo sostanziale in un eccesso dai limiti dell'attribuzione del pubblico ufficiale, ossia in un difetto di congruenza tra i modi e i fini cui la funzione è attribuita. Quindi addirittura va oltre la Corte Costituzionale, perché altrimenti si dice, ma quello della Cassazione è un orientamento che praticamente rende la prova della dimostrazione della sussistenza dell'esimente dell'articolo 4 assolutamente diabolica, assolutamente impossibile. E quindi dice, se ci sono degli elementi oggettivi per ritenere che anche un comportamento in astratto legittimo, e in questo caso sicuramente siamo nell'ambito dell'illegittimità riferita all'intervento di ordine pubblico dei carabinieri in via Tolemaide. Pertanto, prosegue la Corte, secondo questa ricostruzione, quindi una sentenza interpretativa di rigetto, è infondata la questione di costituzionalità nella parte in cui nell'ipotesi del giudice remittente non prevede l'applicabilità della scriminante, della provocazione, eccetera. E qua va a coprire anche l'ipotesi dell'attenuante della provocazione, sulla quale arriveremo dopo. C'è anche poi altra giurisprudenza di Cassazione successiva, il caso Vitti, sentenza della sesta sezione penale 4 giugno 98 numero 6564. La norma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale numero 288 del 44, che prevede la scriminante della reazione di attività del pubblico ufficiale, non autorizza l'interpretazione restrittiva secondo la quale l'arbitrarietà andrebbe identificata con l'illegittimità del fine, negando qualsiasi rilevanza ai mezzi adottati. Queste, ripeto, sono sentenze che il Tribunale, non voglio tediare il Collegio, il Tribunale conosce meglio di me. Ben potendo l'arbitrarietà consistere proprio nel loro uso, come quando una finalità legittima viene perseguita attraverso i comportamenti inutili ed eccessivi, tali da comprimere ingiustificatamente diritti fondamentali della persona. Al di là del fatto che a mio avviso qua si versa in ipotesi di totale illiceità riferita al comportamento delle forze dell'ordine, non si vede perché non possa essere invocata l'esimente dell'articolo 4 nell'ambito appunto di queste massime giurisprudenziali che ho letto. Cioè, non è richiesto il dolo specifico del pubblico ufficiale, non lo dice la Corte, ci sono degli elementi oggettivi che fanno ritenere che quell'atto è un atto assolutamente arbitrario, il soggetto può, se commette delitto di resistenza, di oltraggio, tutti i delitti ricompresi nell'esimente, è scriminato. Ovvio, chiaramente la prova conduca a ritenere che ci sono i presupposti. Quindi questa è l'interpretazione più sfavorevole che è stata citata, ma il Tribunale deve tenere anche presente questi orientamenti. Sempre velocissimamente per invece parlare delle questioni attenuanti, poi concentrarci nuovamente sulla posizione soggettiva del mio assistito. È stata citata, forse non è neanche stata presa in considerazione dal pubblico ministero, ma la cita chiaramente la difesa, le circostanze attenuanti per chiudere la questione esimenti, perché poi ci sarebbe molto da dire anche sulla legittima difesa e sullo stato di necessità eventualmente. Ma per arrivare alle attenuanti, sulla circostanza attenuante della provocazione. Circostanza attenuante della provocazione è non richiede, lo sappiamo benissimo, che il fatto si sia perpetrato nell'immediatezza. Tanto ci sono molte sentenze, sono tutte, il Tribunale le conosce sicuramente, sono tutti i pronunciamenti della Corte di Cassazione che non esigono una reazione immediata per poter invocare l'attenuante della provocazione. Perché lo stato d'ira può essere anche sopravvenire dopo un'accumulazione di vessazioni. Cassazione, sezione prima, 19 maggio 99, numero 6285. Poi consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo. Cassazione 3067 del 96, sezione prima. Non è richiesto che la reazione racconta segua immediatamente al fatto ingiusto. L'impeto d'ira di cui parlava il primo codice è stato modificato in stato d'ira, quindi una reazione psichica che può accumularsi nel tempo sotto lo stimolo di reiterati comportamenti ingiusti della vittima per esplodere infine a distanza di tempo. Cassazione del 93, 6352, caso Stirpe. Insomma, questo per dare un attimo alcuni supporti a quelle che sono state anche poi le nostre richieste subordinate, però ripeto, in questo momento mi sto concentrando sui punti di diritto, ma vorrei arrivare velocemente ad alcuni fatti concreti che ci riguardano. Sulla proporzione tra, sempre per quanto riguarda l'attenuante della provocazione, sulla proporzione tra fatto ingiusto e reazione. Giurisprudenza, Cassazione, caso Guarino del 93, sezione prima, Cassazione, numero 10.765, dice: non è consentita una valutazione limitata all'ultimo episodio offensivo, quindi se ove si volesse ritenere la non sussistenza di questa attenuante. Addirittura può essere invocata anche da un soggetto diverso da quello provocato. La giurisprudenza, non dico che sia pacifica, ma quasi, è molto, molto copiosa, comunque abbastanza consolidata, dice: si può configurare anche nel caso di reato commesso da persona diversa dal provocato, che l'agente sia, salto nella massima, ci sono evidenziato le frasi essenziali delle massime, che l'agente sia legato allo stesso da vincoli di solidarietà giuridicamente e moralmente apprezzabili. E noi poi abbiamo anche richiesto come attenuante 62 numero 5, che è l'attenuante del concorso doloso della persona offesa. E su questo mi richiamo l'orientamento della Cassazione dell'89, numero 3741, caso Occhi Negro. Dice che con questo fatto deve essere una concausa efficiente nella commissione del reato. Ripeto, io forse logicamente sono andato un po' per punti, forse saltando anche logicamente alcuni argomenti, ma non è semplice dal punto di vista di chi deve parlare appunto dopo una ricostruzione molto molto analitica, molto cronologicamente precisa dei fatti che è stata già svolta. Vorrei soltanto riassumere quello che è stato detto per quanto riguarda la posizione Caffagnini in ordine ai fatti contestati in via Casaregis, alcune precisazioni sulla la dinamica di queste cariche con i blindati che tanto abbiamo visto, tante volte abbiamo visto, per poi arrivare a quello che è l'episodio che mi interessa particolarmente, cioè quello citato al capo di imputazione 58, chiedo scusa, capo di imputazione 60, capo di imputazione relativo a Caffagnini, quindi ci riferiamo ai capi di imputazione 57 e 60. La cronologia esatta inizia appunto, abbiamo detto, con la prima carica che avviene alle ore, la prima carica con i blindati in via Casaregis avviene alle 15, 14 e 38, abbiamo visto nella consulenza, che è la seconda carica, chiedo scusa, alle 15, 13 e 55. Abbiamo quindi, se possiamo un attimo vedere anche soltanto un frame della consulenza, cioè, se, magari anche senza dover vedere interamente il reperto, lo facciamo scorrere velocemente. Si parla di quattro blindati che sono stati impiegati in questa molto discutibile operazione di mantenimento dell'ordine. Diamo il primo blindato alle 15:14, che è quello del tentativo di investimento, questa è l'opinione della difesa, e l'altro blindato che va invece verso piazza Alimonda. Quindi vengono impiegati in questo modo i mezzi. Poi c'è la seconda carica, appunto, che è quella che abbiamo, sono in pratica contestuali, però non è un'unica carica di un unico blindato, sono diversi blindati. E vedete che tipo di, abbiamo visto che tipo di reazione di panico hanno scatenato sui manifestanti, questo per banalizzare quello che può essere l'invocabilità delle scriminanti in relazione a tali comportamenti e anche delle attenuanti che abbiamo già chiesto. Abbiamo poi la terza carica su via Casaregis che avviene alle ore 15:23 e 36, questo mi riferisco al quadrante della consulenza tecnica che è stata già acquisita agli atti, al tribunale appunto, 15, 23 e 36. Ecco, questa è in realtà, lo vedremo dopo, è la carica che avviene in corrispondenza dell'episodio Saccardi. Il pubblico ministero su questo ha fatto un errore, a mio avviso, nella sua ricostruzione, nel senso che dice, lo leggo negli appunti che ho preso in ordine alla discussione, lo capiamo benissimo poi dai reperti che andiamo a vedere per chiudere velocemente su questo punto, perché la motivazione è, quindi si parla del blindato che poi svolta in via Teodosia, far marcia dietro e ritorna, quindi si parla di cariche in atto, non di cariche che ormai erano terminate su via Casaregis. Invece il pubblico ministero dice l'episodio Saccardi avviene nel momento in cui vi è un definitivo ripiegamento dei manifestanti, dei carabinieri su via Tolemaide. Questo non è corretto e lo vedremo tra poco perché. In realtà il pubblico ministero forse si riferisce alla carica delle 15, 26 e 11, che è la quarta carica di un blindato in particolare su via Casaregis, 15, 26 e 11, vediamo che arriva un altro blindato che si ferma in prossimità di questa barricata. Quindi è questa quella probabilmente a cui il pubblico ministero erroneamente ha ricondotto l'episodio Saccardi. Poi abbiamo l'ultima carica, che è quella delle 15:28:46. Del famoso blindato che io dico tenta di investire le persone che ci sono dietro, perché almeno sotto il profilo del dolo eventuale, dire che uno non potesse prevedere di investire delle persone, questo mi sembra francamente, se no addirittura dolo diretto, perché comunque in ogni caso, ripeto, per ricostruire questa è una notazione che faccio io, ma per ricostruire la dinamica delle cariche. Perché ho voluto fare questa precisazione? Appunto perché, tanto perché forse poteva essere opportuno ricordare al Tribunale l'esatta cronologia del fatto, di queste modalità di intervento e della loro durata e anche direi della loro contestualità, perché non si parla di episodi che devono essere così analizzati separatamente come singoli episodi censurabili. È un'unica operazione, un'unica carica. Questo appunto l'ho voluto riprendere perché appunto nella riconduzione cronologica che è stata fatta in relazione all'episodio del capo 60, cioè l'episodio dell'aggressione al sottotenente Salvatore Saccardi, si può vedere come l'episodio sia collocato quindi alle 15:23, cioè quando in piena carica avviene, non quando i carabinieri hanno già ripiegato, e lo si può vedere, il Tribunale ha già gli elementi in atti, sia confrontando il reperto 181.11, che è il reperto, o in alternativa ho indicato anche il DVD della Polizia Municipale, minuti 19:30 fino al minuto 21, cioè il reperto 181.11 in sostanza, se lo prendiamo un momento, è l'episodio Saccardi, dove a dire del pubblico ministero le cariche sarebbero già terminate. Invece secondo questa difesa le cariche erano in pieno svolgimento. Vediamo un attimo questo episodio e lo riportiamo anche quelle che sono state le dichiarazioni dello stesso tenente Saccardi all'udienza del 2/11/2004, il quale, a domanda del pubblico ministero, aveva ricostruito l'episodio temporalmente in una fase diversa da quella del definitivo ripiegamento. Ecco, chiedo scusa. Pagine 48, 50, 86 e 87, il pubblico ministero gli chiede: si ricorda qual era la posizione di questi blindati, se si trovavano in fondo a via Casaregis, se erano risaliti verso via Tolemaide? E il test Saccardi dice: ce n'erano sicuramente alcuni vicini sotto il cavalcavia, quindi diciamo alle mie spalle, e altri in questa via che stiamo vedendo. Si stava vedendo appunto il reperto 164.133 di Luna Rossa. Dice: perché i mezzi erano tanti, quindi per forza di cose alcuni... Ecco, ma lei era rimasto, gli si chiede, era rimasto attardato rispetto ai mezzi? E lui dice: no, noi stavamo poi indietreggiando a piedi perché ormai si tentava di far uscire i mezzi da quello che era diventato un imbuto. E gli si chiede di nuovo: ma i mezzi erano già alle vostre spalle ormai? E lui precisa: alcuni sì e altri erano ancora lì. In ogni caso, dal reperto 181.11, relativo all'episodio Saccardi, che se magari prendiamo il filmato meglio, così lo vediamo velocemente, poi vediamo un attimo i frame, che sono... Si vede che il blindato, che immediatamente dopo questo episodio, transita quello che, secondo la mia ricostruzione, e vi spiegherò perché, è il terzo blindato, non il quarto che entra. In sostanza, lo dico perché... secondo la prospettazione accusatoria, questo episodio sarebbe, c'è un piccolo problema tecnico, questo episodio sarebbe avvenuto quando ormai i carabinieri si erano definitivamente ritirati, però, e quindi in sostanza per dire, sostenere che si tratta di un episodio assolutamente aggressivo e in modo gratuito nei confronti dei carabinieri. Questo per contestualizzare, perché poi vedremo qual è il ruolo dell'imputato Caffagnini in questo episodio. sul punto, sempre però in merito alla stessa fase, però con riferimento ad un altro reperto, era stato sentito anche l'ispettore Zampese, udienza 7-2-2006, pagine 48 e 51. E dice, il pubblico ministero dice, siamo nella fase in cui, e lui dice, siamo nella fase in cui appunto, i carabinieri, il reparto di carabinieri sta appunto indietreggiando, lì però in breve ci sarà l'aggressione della sottotenente Saccardi. Secondi 049, sempre del reperto 237. Il test dice, siamo ai secondi 049, la fase dell'aggressione al tenente Saccardi, dietro il soggetto vestito da Pierrot individuiamo Caffagnini Stefano. 048, vediamo in questa fase, che questa è la fase in cui il carabiniere viene aggredito. E poi dice, vediamo a secondi 059 che il blindato sta percorrendo via Casaregis. Il pubblico ministero gli chiede, in che direzione? Il test Zampese risponde, in direzione mare. Quindi il PM gli fa precisare, quindi non siamo ancora nella situazione in cui i blindati arretreranno definitivamente. E il test dice, no, non è proprio la situazione in cui stanno arretrando, un momento leggermente prima. Però io vi farei vedere questa carica per farvi, in rapporto ai reperti che ci sono nati, dove si vede chiaramente che questa invece è in realtà la terza. Però, ripeto, se si riesce a fare velocemente... Questo è per reperto. Questo è un reperto che conosciamo benissimo. Ecco, vediamo che subito dopo, qua siamo al secondo. Vabbè, comunque, è il DVD personale di Caffagnini Stefano. Dopo di questo ci sarà quel blindato che abbiamo visto, che invece si ferma prima delle barricate. Quindi in realtà si tratta della terza carica con i blindati. Ecco, vorrei però sul ruolo, appunto, perché visto che siamo arrivati a questo reperto, vorrei un attimo richiamare l'attenzione del Tribunale su quelle che sono state anche le considerazioni svolte in discussione dal Pubblico Ministero sull'atteggiamento dell'imputato in quello che sarebbe stato appunto il suo atteggiamento, la inattendibilità di quanto da lui dichiarato, inattendibilità che è stata attribuita alle dichiarazioni dell'imputato in realtà anche su vari altri punti che adesso ho dimenticato di trattare. Ad esempio, gli si è rimproverato di non aver detto la verità o comunque di aver dato una versione inattendibile su come era arrivato nella prima fase, quando abbiamo visto quelle immagini di via Canevari, e gli si è detto, ma com'è possibile che sia arrivato lì, non ci crediamo, in sostanza non è l'imputato aveva detto, io ero arrivato in quella zona con certe modalità, poi mi sono andato per scrupolo a controllare la cartina geografica di Genova, effettivamente ci arriva proprio una scalinata dall'altezza di Piazza Manine sulla zona di Corso Monte Grappa via Canevari, poi peraltro anche una zona che conosco. Ma per parlare appunto della inattendibilità della dichiarazione difensiva che l'imputato ha fatto fin come abbiamo ricordato dalle indagini, o meglio, fin dalla esecuzione della misura cautelare in sede di interrogatorio di garanzia dal GIP, che ci riferiamo quindi al 7 di dicembre del 2002, lo stesso aveva dichiarato, quanto all'episodio del ferimento del tenente Saccardi, io mi sono adoperato per distogliere quelle persone che erano addosso all'ufficiale, di essere steso per terra. Tale mia azione è ripresa da un servizio televisivo di Canale 5, quindi lo stesso si era riconosciuto in questo filmato. E quindi è proprio quello il filmato, e si dice non si sente proferire la parola basta. Abbiamo visto il reperto, intanto vediamo qual è la modalità dell'azione, magari se possiamo rallentare frame per frame, in particolare dall'11 al numero 40, anzi in particolare dal numero 11, in particolare i frame 35 e 36. Ci sono nella cartella. Possiamo magari vedere velocemente un po' più. E se si va un attimo magari dietro al frame. Comunque la cartella dei frame è in atto, io adesso farei vedere solo pochi fotogrammi in sequenza per vedere dove va a finire la mano del Cafagnini, perché poi si è compilato questo DVD mettendo anche delle fotografie statiche, però facciamo scorrere questo reperto 181.11. Ecco, se vedete, adesso magari facciamo con ingrandimento sulla mano. Devi andare oltre 35-36. Ecco, se si riesce a, io non credo che sia assolutamente una mia impressione, ma si vede in sequenza il frame, si vede dove va a finire la mano di Cafagnini, si vede chiaramente che la stessa va a finire sullo stesso, in profondità, su quella pettorina gialla di quel soggetto che ha costretto contatto col sottotenente Saccardi. Quindi e 36, in particolare il 35. Quindi questa, al di là del fatto che questo reperto è privo di sonoro, anzi, o meglio, è coperto dalla voce del cronista che parla, abbiamo anche poi altri reperti, li abbiamo visionati, che sono appunto 237, che è invece privo di qualunque commento, e c'è un altro reperto che è il 181.49, che è quello invece senza audio, sfortunatamente. Ma a riscontrare, questa è la condotta fisica del Cafagnini in relazione al sottotenente Saccardi. Quindi la sua mano è sicuramente la mano che arriva sulla pettorina del soggetto giallo. Ripeto, si può vedere tranquillamente dal filmato, ma io adesso mi fermavo sul frame giusto per far vedere il particolare della mano. Sul fatto dell'episodio, che nell'episodio sia stato urlato basta basta, ha già detto l'avvocato Mazzali, lo dice lo stesso Saccardi, cioè lo dice in relazione, poi dà una descrizione dei soggetti che ad avviso del pubblico ministero non è, è stata fatta vedere, è appunto una fotografia, quella fotografia del DVD personale di Cafagnini, aggressione al carabiniere 1.jpg, in cui gli si fa vedere appunto la situazione statica, e poi e si vede anche l'imputato Cucomarino Carlo, sulla cui posizione non voglio entrare, ma che si vede chiaramente con il braccio alzato nel chiaro intento di invitare a desistere gli altri soggetti da questo comportamento aggressivo. Il teste non è in grado di riferire, la persona offesa, come va tecnicamente definito, di questa aggressione, non è in grado di dire, appunto, di dare una descrizione del soggetto, tant'è vero che non lo identifica in modo chiaro, però fornisce un riscontro sul fatto che sia stato detto questa frase ad alta voce, addirittura